Vogliamo leggere assieme un brano di scrittura che ho ricevuto proprio oggi pomeriggio mentre stavo pregando per condividere con voi. Si trova nel profeta Geremia. Sono due versi semplicemente. Ve li voglio leggere. Verso 19 e il 20 del capitolo 15, Geremia 15, verso 19 e 20. Perciò così dice l'Eterno: se tu ritorni a me, io ti ristabilirò e tu starai davanti a me. Se tu separi il prezioso dal vile, tu sarai come la mia bocca. Essi ritorneranno a te, ma tu non devi tornare a loro. Io ti renderò per questo popolo un forte muro di bronzo. Combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, dice l'Eterno. Ti libererò dalla mano dei malvagi e ti riscatterò dalla mano dei violenti. Lode al Signore. Certamente questa era rivolta, questa rivelazione era rivolta al profeta Geremia, era rivolta a quest'uomo di Dio che faceva un cammino non sempre facile. Ma questa sera questa parola ha un'applicazione più ampia, perché è rivolta ad ognuno di noi. Ognuno di noi è stato chiamato, in un certo senso, ad un cammino profetico. Ognuno di noi è stato chiamato ad essere qualcuno che può dare da parte di Dio. Questo è qualcosa di incredibile, di impensabile. Se io fossi stato Dio non mi sarei fidato del genere umano. Questo è poco ma sicuro. Avrei detto no, qua prima di dare il mio messaggio agli uomini, con tutti i rischi, se ci avete presente quel gioco in cui si dice una parola, poi uno la dice all'altra, l'altro dice all'altra, e poi l'ultimo arriva una parola tutta diversa. Ecco, se fossi stato Dio, dico: aspetta, non gli dico niente, perché a forza di trasmetterlo, di passarlo, di a loro volta, di passarlo gli uni agli altri, rischierebbero di deformarlo. Eppure Dio si è servito e ha deciso di servirsi di persone come me e come te. Gesù è venuto a incarnarsi proprio nell'uomo. Gesù è venuto a scegliere l'uomo come collaboratore di un progetto che era quello di ricondurre, riconciliare tutte le cose in Cristo. E quindi in qualche modo siamo tutti profeti, in qualche modo tutti abbiamo qualche cosa da dire da parte di Dio. L'importante è che comprendiamo quello che è da parte di Dio e non stiamo a dire sempre quello che è da parte nostra, perché lì potremo trasmettere tante belle cose, però queste cose non faranno effetto alle persone, o le potranno suggestionare, le potranno condizionare, le potranno influenzare positivamente. Tutta la filosofia del New Age è un po' un tentativo di creare una dimensione divina a livello mentale, ma Dio ci chiama ad essere profeti, a parlare da parte sua. E qui il primo invito questo pomeriggio per ognuno di noi, per poter vivere questa dimensione profetica, è quella di: se tu ritorni a me. Alleluia. Se tu ritorni a me, cosa può significare? Sapete, tante volte noi abbiamo una concezione strana del ritornare a Dio, perché abbiamo la sensazione che ogni volta che pecchiamo, che sbagliamo, noi perdiamo forse la salvezza. Tante volte io spero che voi abbiate capito che la salvezza vostra non dipende da voi, ma dipende da quello che Gesù ha fatto. Per cui non stiamo lì, in ansia continua, come a dire, ah mamma mia, devo mantenerla, ah forse se ho fatto questo perdo la salvezza. Sapete purtroppo che questo sistema è usato spesso dai leader, dai conduttori spirituali, per tenere soggiogate le persone, fargli vivere una continua paura di perdere la salvezza. Allora tutti stiamo così, mamma mia se perdo la salvezza, mamma mia se perdo la salvezza. No, in questo cammino non ci innamoreremo di Dio, ma avremo paura del suo giudizio. Non ci si può innamorare di un giudice, per quanto giusto sia, e Dio lo sa. Dio ci rassicura. E quindi il ritornare a Lui non ha a che fare semplicemente col dall'essere perduti ritornare nuovamente salvati, come dire, noi facciamo un periodo perduti e un periodo salvati, un giorno salvato e un giorno perduto. All'inizio del mio cammino spirituale purtroppo io non avevo chiarezza dell'opera di Dio, e secondo come mi svegliavo, secondo me era la realtà spirituale. Un giorno mi sentivo bene e mi sentivo salvato, il giorno dopo mi sentivo completamente con un odio, con una rabbia dentro, allora ho detto ho perso la salvezza, chissà dove è andata a finire. Il terzo giorno poi non so cosa succedeva, allora praticamente questa salvezza dipendeva dai miei sentimenti, ma non da una certezza di quello che Dio aveva fatto. Quindi ritornate a me. Se tu ritorni a me, cosa significa allora ritornare a Dio? Se non significa riessere salvati un'altra volta, ma significa ricordarsi, significa essere consapevoli, significa rendersi conto che Lui ha il progetto migliore per noi quando ce lo siamo dimenticato, quando ci siamo lasciati coinvolgere in così tante cose della nostra vita. E non cose necessariamente grandemente peccaminose, ma cose anche della vita di ogni giorno, quando ci siamo lasciati così contagiare da questa smania, da questa tendenza a quello che è la concupiscenza degli occhi, della carne, della superbia della vita, che ci siamo dimenticati dove stiamo andando. Per cui siamo sempre in Cristo, siamo sempre nella grazia di Dio, ma ci siamo dimenticati del progetto di Dio, ci siamo dimenticati del purgamento dei vecchi peccati. Un apostolo fa un esempio di qualcuno che ha la vista corta, avendo dimenticato, e quindi poi questa persona, non valorizzando le cose di Dio, comincia a camminare in un cammino dove accumula spazzatura. Sapete che tante volte siamo dei ricercatori di spazzatura senza rendercene conto? Accumuliamo montagne di spazzatura, ne siamo perfino orgogliosi, e a un certo momento, quando finalmente apriamo ogni tanto gli occhi, ci accorgiamo che siamo sommersi. Diciamo, Signore, ma chi me l'ha fatto fare prendere tutti questi quintali di spazzatura? Io sono stato creato per vivere libero. E allora capiamo che la nostra gioia non dipende dai quintali di spazzatura che abbiamo accumulato, ma dipende proprio da questa libertà, da questo ritornare al progetto di Dio, da questo renderci conto che quello che Dio ci ha messo davanti, quello che è il suo progetto, non può essere impedito da nessuno. Questa è una cosa importante, fratelli, perché se noi entriamo in dei progetti umani, se noi entriamo in dei progetti dove ci sono delle variabili umane, ci sarà sempre qualche cosa che andrà storto. E lì la rabbia, l'amarezza, l'odio, la insofferenza cresceranno nella nostra vita. E poi ce la prenderemo pure con Dio perché non ci aiuta nei nostri progetti. Signore, ma come? Io ti ho fatto un progetto bellissimo, a te ti conviene fare quello che dico io, Signore? E Dio ride sotto i baffi, come a dire, e dice, ma guarda un po' questi miei piccoli bambini che non comprendono il mio amore, non comprendono che io ho un progetto meraviglioso per loro. Ecco perché se tu ritorni a me, perché Dio non ti può costringere a un progetto in cui tu non credi, in cui non hai fiducia. Sapete, la violenza costringe, la paura costringe, l'odio costringe, la rabbia costringe. Ma l'amore di Dio, anche se è scritto costringe, ma non è una costrizione umana, L'Apostolo Paolo diceva: l'amore di Dio mi costringe, ma non è che l'amore di Dio arrivava con una specie di, non so, di spinta fisica in cui lui non poteva passare, e fino a che ero oppresso, no, dice, per forza devo farlo, se non lo faccio scoppio, se non lo faccio muoio. No, Dio non ti costringerà mai con questo tipo di forza. Stiamo attenti anche nel campo della rivelazione spirituale. Tante volte noi diciamo: no, devo parlare per forza, se no scoppio. Non è vero. Dio non costringe con la presenza spirituale, ispira, sospinge. Poi siamo noi che possiamo collaborare. Tante volte invece noi diciamo: no, devo farlo per forza, se no scoppio. No, non è Dio. Dio non ti mette in queste situazioni, o parli o ti faccio scoppiare. No, Dio ispira, ama. Il suo spirito è un soffio che vuole veramente che tu colga questa ispirazione, questo progetto, e con piena fiducia aderisci a questo progetto. Se tu ritorni a me, io ti ristabilirò e tu starai davanti a me. Alleluia, gloria al Signore. Certamente non è in una dimensione fisica, però c'è un grande segreto, come a dire: se noi ritorniamo a Dio, se ogni tanto ci ricordiamo che Dio è interessato alla nostra vita, se ogni tanto ci ricordiamo che Dio la sa più lunga di noi, se ogni tanto ci ricordiamo che la sua volontà è una volontà per il nostro bene e ci rivolgiamo a Lui, quindi ritornare a Lui significa semplicemente accorgersi di Lui, accorgersi della sua presenza, accorgersi della sua parola, accorgersi del suo progetto, e un attimo ci distraiamo da tutto quello che abbiamo noi progettato, Lui ci ristabilisce e ci fa stare dinanzi a Lui. Che bello! In realtà, non è che prima non stavamo davanti a Lui, ma prima tutti i nostri veli, tutte le nostre barriere, tutte le nostre realtà, che sono come degli impermeabili, ci rendevano estranei a Dio. Dio non era estraneo a noi, ma noi eravamo estranei a Lui. Ricordate cosa dice la parola di Dio: chi ama il mondo, l'amore di Dio non trova posto in lui. Cioè, come dire, trova una impermeabile in cui noi pensiamo di avere tutto quello che ci necessita, siamo completi, abbiamo tutto, abbiamo tutte le cose, abbiamo tutti i ritrovati della scienza nuovi, abbiamo i vestiti all'ultima moda, abbiamo il ruolo che avevamo sempre sognato, abbiamo la famiglia che avevamo sempre voluto, se non l'abbiamo persa, abbiamo tutto quello che vogliamo, siamo a posto. Ma che abbiamo bisogno di Dio? Ma quando mai? Tante volte tendiamo a credere nell'illusione di poter avere tutto senza di Lui. Ma senza di Lui questo tutto non è neanche godibile. Questo benessere, questa benedizione, anche materiale, anche fisica, anche familiare, diventa qualcosa che non si può godere più se Lui non può essere al centro della nostra vita. E allora rivolgiamoci a Lui. Lui ci ristabilisce alla sua presenza, come a dire: finalmente, oltre a essere coscienti di tutte le cose che ci circondano, anche le bollette da pagare, tutte, non solo le cose belle che ci distraggono, anche quelle che ci disturbano, perché spesso forse sono più quelle che ci disturbano, non so, facciamo un calcolo, non so se sono più i giocattoli o le grane nella nostra vita, non so se sono più gli oggetti con cui ci trastulliamo o quelli da cui vorremmo fuggire. Forse sono bilanciate le due cose, ma restando coscienti semplicemente di queste cose, noi non riusciamo ad essere vicini a Dio. Camminando per aspetto, per visione, noi siamo in qualche modo assenti da Dio. Mentre viviamo in questo corpo, noi siamo assenti da Dio. Infatti, noi camminiamo per fede e non per visione, non per aspetto. Ma l'aspetto delle cose non ci parla di Dio. Quando ci guardiamo in faccia, non è detto che vediamo Dio. Quando guardiamo in faccia agli altri, forse ancora meno. Non è detto che nelle nostre relazioni riusciamo a vedere sempre Dio. L'ideale sarebbe che noi riuscissimo a trasmetterlo, Dio, a vedere Dio negli altri, a vedere Dio in quelli che sono canali del suo amore. Ma non è detto che sempre lo vediamo. Quindi quando ci guardiamo attorno, Guardiamo la televisione, guardiamo le ultime notizie del telegiornale, guardiamo la partita del cuore, guardiamo le bollette da pagare, guardiamo la nostra compagna, guardiamo il nostro marito che russa sempre la notte, guardiamo i nostri figli urlanti che non sappiamo come riuscire a contenere, guardiamo le difficoltà, guardiamo le tensioni. Quando camminiamo per quello che guardiamo, noi vediamo un caos. Guardiamo qualcosa di veramente brutto. Ecco perché poi dobbiamo cercare di cambiare canale, di stonarci, di non vedere. Perché la percezione di quello che vediamo non è bella. E Dio lo sa. Ecco perché Lui vuole tenerci davanti a Lui. Vuole tenerci di fronte alla Sua presenza. Vuole tenerci di fronte alla Sua visuale delle cose. Perché se noi non vediamo la realtà dalla prospettiva di Dio, ma noi vediamo delle cose troppo brutte, vediamo delle cose intollerabili, vediamo delle cose ingiuste e ci tormentiamo e ci travagliamo o facciamo finta di niente. Oggi siamo arrivati a questa specie di atteggiamento che è il cinismo. Tutti ci siamo ammalati di questo atteggiamento. Possiamo vedere le cose più brutali, le cose più strane, le cose più depravate. Non ci impressionano più, non ci facciamo più caso. Vengono uccisi, è normale, è naturale, ormai è normale. Vengono violentati, ma è normale. Vengono, certo, quando succede agli altri, certamente riusciamo a essere distaccati. Poi se le cose ci riguardano direttamente è molto diverso. Ma camminando per aspetto, noi non riusciamo a vedere Dio, non stiamo davanti alla Sua presenza. Se tu ritorni a me, questa sera lo Spirito Santo ci sta dicendo, come a dire: dove ti sei cacciato? Dove te ne stai andando? Dove ti stai nascondendo? Se tu ritorni a me, se tu ti ricordi di me, ti dice il Signore, io ti ristabilirò e tu starai davanti a me. E dice: Signore, che perché sto davanti a te? Perché preferisco stare davanti alla televisione? È più piacevole, è più... Questa è la nostra difficoltà a comprendere, perché non comprendiamo le esigenze del nostro essere. Noi tendiamo ad appagare le esigenze più umane, più emozionali. Allora meglio Pippo Baudo. Meglio Pippo Baudo, no? Ma abbiamo un bisogno grande. Questa sera non solo di vederci qualche spettacolo di varietà, non c'è niente di male. Può essere anche rilassante, ma abbiamo bisogno di stare davanti a Dio. E di stare davanti a Dio, non con quella concezione pietistica, dove stando davanti a Dio cominciamo a fare oh Signore, mamma, come se vedessimo un mostro di quelli del terrore, cioè che ci incute paura, timore e ci fa fuggire. Mamma mia, questo è drammatico. Vedere Dio e avere queste manifestazioni significa non avere compreso l'amore e la grazia di Dio, non avere compreso che stando davanti a Lui, cioè Lui vuole circondarci col Suo amore, vuole abbracciarci, come ha fatto col figliol prodigo, ogni volta vuole rifocillarci, vuole farci capire che Lui ci aveva sempre aspettato, anche quando eravamo là con i porci a fare i nostri porci comodi. Lui ci aveva sempre aspettato lì ed è pronto a fare festa quando noi ci ritorniamo indietro, ci rivolgiamo a Lui, rientriamo in noi stessi, rientriamo nel progetto. Lui è pronto a festeggiare. Quindi, stando davanti a Lui, come stando davanti a un Padre che ci ama, è un Padre che ci vuole ristabilire. E qui c'è una promessa, e ci avviamo un po' verso quello che è la conclusione, il centro del messaggio. Il centro e poi la conclusione. Se tu separi il prezioso dal vile, tu sarai come la mia bocca. E qui c'è una grande rivelazione. Però, guardate, è molto specifica la scrittura. Prima dice stai davanti a me e poi separi il vile dal prezioso. Cioè, come a dire, il Signore lo sa, se tu non stai davanti a me, ha voglia che cerchi di separare il buono dal cattivo, perché non riuscirai a separare niente. State attenti a quelle persone che vogliono separare il bene dal male senza stare davanti a Dio. Ripeto, state attenti
alle persone che vogliono separare, dire questo è giusto, questo è sbagliato, questo si fa, questo non si fa, quando non sono state alla presenza di Dio, quando non si sono lasciate toccare dall'amore, dalla grazia di Dio. State attenti, anche voi, quando volete separare il bene dal male, quando volete giudicare il giusto dallo sbagliato, senza essere alla presenza del Dio di amore. Stiamo attenti, però stando davanti a Lui c'è un secondo stadio, non è stando davanti a Lui e basta, stiamo davanti a Lui, Signore, alleluia, bellissimo, Tu ci ami, sì, dice il Signore, io ti amo, però io voglio fare un'opera in te, voglio liberarti da quelle cose che poi ti faranno male, quindi non fare come chi va dal medico, parla, sta lì, gli racconta tutti i suoi guai e poi se ne va prima di avere preso la terapia. Tante volte facciamo così, stiamo davanti a Dio, però non si parli mai di fare terapia, cioè perché ci basta stare davanti a Lui. No, stare davanti a Lui ci porta a comprendere gradualmente, progressivamente, come separare nella nostra vita, come cambiare degli atteggiamenti, delle situazioni che per noi forse fino a un certo momento sono giuste e ci facciamo tagliare la testa, lo facciamo pure nel nome di Dio, ma stando davanti a Lui veniamo trasformati, comprendiamo che certe cose non vanno bene, cominciamo a comprendere quello che è il progetto di Dio di guarigione, di rinnovamento mentale, lo comprendiamo più profondamente, separiamo il prezioso dal vile. E cosa significa separare il prezioso dal vile? Cos'è il prezioso e cos'è il vile? Tutto quello che viene da noi, mi dispiace dirlo, ma è vile. Cioè, ma la mia intelligenza è vile, senza veramente la vivificazione dello Spirito Santo, tutta la tua intelligenza non ti serve a niente. Stando davanti allo Spirito Santo avviene questa separazione in cui tu scopri quello che è il prezioso, e il prezioso è quello che Dio ha fatto in te, il prezioso è quello che lo Spirito Santo ha fatto in te. I vili, veramente bisogna dire i vili siamo noi, cioè nel senso che, ma sei un vile veramente, siamo noi, ma i preziosi siamo pure noi. Allora, la nostra vera natura è preziosa, gli atteggiamenti carnali, mentali da rinnovare sono vili e questi possono essere trasformati, separati. E infatti poi la scrittura dirà, se voi vi mantenete d'accordo con me, confessando, ecco una delle espressioni del confessare che usa l'Apostolo Giovanni, è proprio essere d'accordo con Dio. È come se Dio dice, se tu sei d'accordo su quelle parti di te che fanno schifo, allora possiamo andare avanti, ma se tu invece quelle parti che fanno schifo non le vuoi vedere, non le vuoi sentire, purtroppo non possiamo andare avanti in un cammino di guarigione. Io ti amo sempre, io ti voglio sempre bene, ma rimarrai sempre malato, malato di amarezza, malato di risentimento, malato di odio, malato di invidia, malato di desiderio di dominio sugli altri. Rimarrai malato, ti dice il Signore. Mi dispiace per te, ma se tu non capisci questi atteggiamenti, se tu non separi il prezioso dal vile, ma se tu lo separi, tu sarai come la mia bocca. E arriviamo al centro del messaggio, essere la bocca di Dio. Boccaccia mia, stati zitta. Essere la bocca di Dio, essere persone da parte di Dio che parlano, e non parlano solamente, la parola ha un effetto creativo, è la relazione, il parlare ha a che fare con tutte le relazioni umane. Se noi separiamo nella nostra vita, facciamo una cernita, abbiamo discernimento, noi cominceremo a essere come la sua bocca. E allora sì, chi riceve noi riceve Lui, e chi riceve Lui riceve colui che l'ha mandato, cioè il Padre che ha mandato Cristo, che ha mandato noi. Ma quando tutto questo avviene, non quando noi ci lasciamo uscire dalla bocca tutte le cavolate o tutte le idee strane che ci abbiamo, anche teologiche, dottrinali o nel nome della Bibbia, no. Quando questo processo è avvenuto, quando stiamo davanti a Lui, quando si separa quello che è vile da quello che è prezioso, quando quello che è prezioso si illumina in noi, la nostra bocca comincerà a parlare, comincerà a trasmettere la gloria di Dio, e come conseguenza, e come collaterale, effetto collaterale di questa terapia. Sapete qual è l'effetto collaterale? Essi ritorneranno a te, ma tu non devi tornare a loro. Cioè, come a dire, questa realtà che tu vivi porterà gli altri ad accettare e apprezzare le realtà preziose di Dio. Non sarai tu a invidiare le immondizie degli altri. Ah, dice, magari non fossi cristiano potrei ammazzare a legnate tutte le persone che mi disturbano, ma purtroppo sono cristiano, quindi mi devo fare venire l'ulcera. Grazie Signore per l'ulcera. È così, no? Ah, se non fossi cristiano io farei vedere io a quei fratelli là, che si immagino che io sono offeso, cioè, beh, mamma mia. E tante volte invidiamo quelli che sono liberi di distruggersi, e tante volte Dio ci dice, ma fallo, se pensi che è la cosa migliore, io ti lascio libero, ammazzati, distruggiti, fa... ma non è questo che ti fa bene. E allora essi ritorneranno a te, tante persone che ti stanno criticando, tante persone che ti stanno puntando il dito, saranno attirati da te. Ma tu non entrerai piano piano nella logica perversa del sistema in cui viviamo. E qui l'ultima promessa, ci alziamo in piedi. Io ti renderò. Dopo che queste prime parti sono state realizzate nella nostra vita, allora qui avviene qualche cosa di miracoloso. Dio ci dà uno scafandro, no? Ci dà un'armatura, ci dà una difesa meravigliosa, una corazza, altro che Robocop o... o Tazinga, Mazinga, no Tazinga. Altro che armature scomponibili o componibili. Se possiamo veramente comprendere questo, Dio ci dà un'armatura. Io ti renderò per questo popolo. E in questo popolo certamente c'è tutta la logica tante volte del mondo, delle forze delle tenebre, delle forze del nemico che vogliono distruggere la tua vita. Ma io ti renderò per questo popolo un forte muro di bronzo. Io ti renderò, no, tu devi diventare un bronzo. Io ti renderò, io ti proteggerò, io metterò un'armatura di bronzo dinanzi a te. Combatteranno contro di te. Dio non è che ti dice, nessuno ti combatterà, nessuno ti verrà contro. No, combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti. Ma non potranno vincerti. E vincerti significa sia nel senso di schiacciarti, sia nel senso di farti alleare con loro, perché un modo di vincere del nemico è quello di farti alleare con lui. Un sistema mafioso è questo, cioè alleati con me, ma quella è pure perdita però, se ci alleiamo col nemico, perché il nemico in questo caso è il diavolo, e non è che è un tanto amico, anche se si freggia di volere il nostro bene tante volte. Ma non potranno vincerti, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, dice l'Eterno. Questa sera dice il Signore ad ognuno di voi, il Signore dice alla mia vita, io sarò con te per salvarti e liberarti. Come a dire, lì dove tu hai perso le tue difese, io ti do un modo nuovo di difenderti. Non ti difendere con i tuoi sistemi, non funzionano. Io ti do un'armatura nuova, nessuno ti potrà vincere, nessuno potrà prevaricare su di te, dice l'Eterno, ti libererò dalla mano dei malvagi e ti riscatterò dalla mano dei violenti. Ti libererò dalla mano dei malvagi. E io sono contento, perché mi libera il Signore non solo dalla mano dei malvagi esterni, ma dalla mia mano malvagia, non solo dalla violenza dei malvagi esterni, ma della mia violenza mentale, perché tante volte le mani che ci vogliono condizionare non sono solo quelle degli altri, ma sono le mani, sono gli atteggiamenti che abbiamo dentro, sono quelli che ci imprigionano di più. Ma io so che questa sera, riassumendo e quindi concludendo, Dio ci dà una terapia meravigliosa. Uno, ricordarci che Lui c'è, ritornare a Lui, rivoltarci un attimo indietro, ricordarci del suo progetto di amore, ricordarci come il figliol prodigo che nella casa del Padre ce la passiamo meglio. Ricordarci, Lui ci ristabilisce, ci rimette alla sua presenza, dove vediamo Lui, dove vediamo tutto da una prospettiva diversa, dove cominciamo a vedere
e a poter separare nella nostra vita il male dal bene, il prezioso dal vile. Dopodiché, nel momento in cui questo avviene, noi diventiamo la sua bocca. Diventando la sua bocca, esprimiamo il suo buon odore, attiriamo le persone a Cristo. E non siamo noi conformati alla logica di questo secolo, ma siamo rinnovati, ma siamo trasformati attraverso il rinnovamento della mente. E dopo tutta questa promessa, Dio ti dice: cammina, perché ora io ti farò come un muro di bronzo. Ora cammina, ora che puoi parlare da parte mia, ora che puoi mostrare il mio amore, ora che puoi vivere la mia presenza. Non ti preoccupare, gli altri ti verranno contro, gli altri cercheranno di sbarrare il tuo cammino, gli altri cercheranno di distruggerti, ma non potranno farlo, perché io ho messo intorno a te un muro di bronzo, ho messo un muro di protezione, per cui gli altri si infrangeranno contro questo muro e tu invece potrai camminare avanti ed essere liberato dalla mano violenta di quelle persone che vogliono la tua distruzione, del diavolo, dalla mano violenta del diavolo attraverso gli altri, dalla mano violenta del diavolo attraverso la tua stessa mente. Sarai liberato dalla mano violenta di chi ti vuole distruggere e potrai vivere la mia presenza. Ti dice il Signore, ma ritorna a me. Preghiamo. Signore, Signore, vogliamo accorgerci in una maniera nuova di quello che non è solamente un hobby nella nostra vita, di quello che non è un'esperienza come tante altre esperienze, ma di quello che è il senso della nostra vita, della nostra libertà, la tua salvezza. Vogliamo accorgercene in una maniera nuova. Questa sera vogliamo renderci conto di quel progetto meraviglioso che tu hai concepito per ognuno dei tuoi figlioli e vogliamo ritornare a te, ispiratore di questo progetto nella nostra vita, ispiratore di nuovi obiettivi mentre i nostri sarebbero stati veramente infernali. Grazie, Signore, perché tu hai ispirato una nuova realtà in ognuno di noi e il soffio del tuo spirito in questo momento la sta trasmettendo dolcemente ancora ad ognuno di questi miei fratelli. Il soffio del tuo spirito ci sta ritornando, ci sta facendo ritornare a te. Sì, Signore, perché possiamo essere la tua bocca e non solo la tua bocca, ma i tuoi piedi, le tue mani, il tuo corpo su questa terra, perché questo è il tuo progetto, Signore. Fa che possiamo credere questa sera e vivere più che vincitori in virtù di te che ci hai amato. Grazie, nel nome di Cristo. Amen.